buongiorno. Ecco, salutiamo Don Giacomo Pompei, Don Carina, anche dell'Ufficio dell'Ecumenismo della IAR Savino, dell'Ufficio del Dialogo per l'Ecumenismo della CEI, che oggi sono qui per presentarci da una parte il nuovo documento a 40 anni del primo documento dell'86 della CEI sull'insegnamento della religione nelle scuole, dopo l'accordo, il rinnovo dell'accordo concordatario. E l'aspetto interessante di questo documento è che proprio si sottolinea questo aspetto che viene qui indicato, che l'ora di religione sta diventando sempre di più un laboratorio di cultura e di dialogo, anche perché in questi anni, come sapete, la migrazione ha portato anche nella scuola 1 milione di ragazzi che provengono anche da paesi diversi e da religioni diverse. I cattolici, tra questo 1 milione di ragazzi, sono il 20%, e in realtà chi frequenta l'ora di religione è oltre il 50%, e quindi anche persone di altre chiese e di altre religioni frequentano anche questo senso. Allora è diventato anche un laboratorio di cultura e di dialogo. Dall'altra parte, la presenza di Don Savino nasce dal fatto che l'Ufficio dell'Ecumenismo e del Dialogo Interreligioso della CEI, in collaborazione anche con l'Ufficio Scuola dell'Insegnamento della Religione, in questi anni ha realizzato alcune schede in ordine proprio a superare alcuni luoghi comuni anche attorno ad alcune, alla presentazione di alcuni aspetti o fatti della storia delle religioni, in particolare dell'ebraismo e dell'islamismo, che sono strumenti didattici importanti soprattutto per gli insegnanti di religione. Le schede dell'ebraismo furono presentate per la prima volta qui a Ferrara al MEIS, ecco, e adesso a queste schede sull'ebraismo si sono aggiunte le schede sull'islamismo. Anche questo è un aspetto importante, perché dentro i libri di storia, dentro anche i libri di letteratura, tante volte si ripetono alcuni luoghi comuni che non aiutano certamente da una parte il dialogo e dall'altra anche a fare cultura. Quindi ascoltiamo Don Giacomo e lo ringraziamo, un sacerdote diocesano di Macerata che lavora all'ufficio appunto dell'insegnamento della religione alla scuola in CEI.
Bene, buongiorno a tutti. Sì, insomma, mi colloco nello spazio e nel tempo. Io vengo da Macerata, che è una diocesi, diciamo così, piccola delle Marche. E nella mia diocesi sono direttore dell'ufficio scuola e servizio per l'IRC da 5 anni, succeduto a Don Piero, che per 35 anni ha fatto questo duro lavoro, gioie tante, dolori un po', ecco, perché il mondo della scuola, il mondo dell'IRC è un mondo davvero tanto tanto complesso, ecco, e fatto di tante carte, d'attenzione a tante leggi, insomma, e soprattutto l'attenzione alla vita delle persone, degli insegnanti che poi, insomma, lavorano con e per l'IRC, quindi così è un bel servizio duro, e Don Vittorio lo sa, ecco. Ieri pomeriggio abbiamo incontrato con Don Giuliano gli insegnanti di questa diocesi, è stato molto bello dialogare, stare con loro. E da 10 anni vivo a Roma, sono arrivato a Roma da diacono, di fatto, perché il vescovo scelse di così mandarmi a studiare diritto canonico, ecco. Era 2015-2016 il periodo in cui erano finiti i sinodi sulla famiglia, era stato rivoluzionato il processo canonico per la dichiarazione dell'unità matrimoniale. Io e un mio compagno di ordinazione, Don Francesco, siamo stati fortunati, scelti per andare a studiare diritto canonico a Roma, alla Santa Croce lui, a Laterano io. E quindi così, da lì non ho più lasciato la capitale, perché nel frattempo, nel periodo della licenza, del dottorato, del Covid, ho continuato e continuo a vivere all'Università Cattolica del Sacro Cuore, al Policlinico Gemelli. Sto lì, faccio servizio con i ragazzi e le ragazze dei collegi, con gli studenti e le studentesse, e insegno anche in qualche corso dell'università. Quest'anno due corsi a medicina e chirurgia, temi di etica, bioetica, medicina narrativa, queste cose qua. E nel frattempo quello che mi totalizza di più e che, diciamo, in qualche modo mi diverte anche di più a volte è il lavoro il servizio un po' per l'IRC e per tutto il mondo della scuola su scala nazionale, ecco, quindi la situazione di Aosta, che è della diocesi d'Aosta, che è in qualche modo un'isola abbastanza così ridente e felice, fino a situazioni più diverse, più difficili. L'ultima, grazie, e qua lo aggiungiamo. L'ultima, in ordine di tempo, non per importanza o non perché mi tocca da vicino, è quella della regione Marche. Non so se così avete saputo, magari da qualche insegnante che gira per le vostre comunità, oppure che conoscete direttamente, oppure che siete stati coinvolti in prima persona perché insegnate. Nella regione Marche è appena saltato il concorso ordinario. Sapete che negli ultimi 2 anni ci sono stati due concorsi, uno straordinario e uno ordinario per le immissioni in ruolo. L'altra sera, martedì sera, l'ufficio scolastico regionale ha deciso di far saltare le prove orali del concorso ordinario a graduatorie pubblicate, quindi ci sono circa 50 persone che nella regione Marche si sono viste immesse in ruolo il venerdì santo e tolte dal ruolo 2 settimane dopo. Questo ha scatenato l'ira di questi uomini, di queste donne, contro la chiesa, contro i preti, contro i direttori che non fanno il loro lavoro, contro l'amministrazione civile. Insomma, siamo sotto, come dire, bombardamento anche noi. A tratti ci hanno ragione, vedremo che cosa sta succedendo. Questo per dire che cosa si muove. Ma stiamo dentro questo discorso, l'IRC, Laboratorio di Cultura e Dialogo. Toccheremo dei punti di questo documento in modo molto così interlocutorio, ecco, e faremo un affondo soprattutto sulla questione del dialogo. La presenza di Don Giuliano è per me preziosa perché ci accompagniamo, ecco, in questo lavoro. Non è la prima volta che lo facciamo, grazie a Dio. Ci accompagniamo nella vita, nei treni, nei viaggi, ma il fatto di essere insieme ci aiuta a lavorare meglio, cioè a fare meglio il nostro lavoro, a stare meglio nel nostro specifico. Io non posso fare quello che fa lui, tutto quello che fa lui, perché ne fa un monte, però apprendo molto per essere più io, per fare meglio il servizio per l'IRC, e credo viceversa. Quindi diciamo subito che l'IRC, l'insegnamento della Regione Cattolica, non può che essere ad oggi un servizio ecclesiale in relazione con altri, ecco, in un contesto che è davvero il più plurale possibile. Ciò che ci interessa, prima di arrivare al punto nodale, che è chi sono gli insegnanti di religione per noi, sacerdoti, è stare dentro i 4 destinatari del documento. Quando abbiamo scritto questa nota, in diversi autori, in 4 autori, quando l'abbiamo scritta abbiamo pensato a questi 4 destinatari, a questi 4 ordini di destinatari. Già il fatto di dire a chi si parla ci impone come parlare, cioè ci chiede di utilizzare un linguaggio, misurare le parole, dire certe cose, non altre. E quindi già i destinatari ci dicono la caratura non solo del documento, ma l'importanza, la rilevanza dell'IRC oggi. E sicuramente i primi destinatari sono, chiaro, i genitori e gli studenti. Abbiamo scritto questo documento per parlare a genitori e studenti e studentesse in ordine alla consapevolezza nel fare una scelta, perché sappiamo bene che l'IRC è una disciplina che si può scegliere a scuola. Ci si può avvalere dell'IRC come ci si può non avvalere dell'IRC. Questo vuol dire che La nostra arte, anche da sacerdoti, da gente che in qualche modo sta a servizio della Chiesa in un territorio, di una comunità, la nostra arte è quella di farci scegliere, cioè far scegliere l'IRC, mettere in grado genitori e studenti di poter scegliere questa disciplina a scuola, di poter scegliere questo servizio a scuola, di poter fare religione a scuola. Non semplicemente perché te lo dice il prete, allora, siccome me l'ha detto, allora lo faccio. No, perché è un servizio ecclesiale nella scuola, cioè c'è una rilevanza di cultura, di dialogo, di educazione. È incentivare la scelta, in parte sta anche a noi, ma primariamente, come insomma, è prioritaria la responsabilità educativa della famiglia. Poi, interessantissimo, ci ritorneremo. Il secondo destinatario di questo documento è tutta la comunità ecclesiale, non solo, lo diciamo dopo, gli insegnanti di religione, non solo il mondo della scuola, non solo i genitori, ma tutta la comunità ecclesiale, perché in capo a tutta la Chiesa locale, nelle sue diverse articolazioni, sta una competenza specifica sulle diverse forme di educazione religiosa. Credo che i vostri occhi, il vostro cuore, la vostra mente, la vostra creatività si accorga di quante forme può assumere oggi l'educazione religiosa, di quanti linguaggi si possono e si devono usare e di quanta competenza serve a tutta la Chiesa locale, a Ferrara, perché la diocesi di Ferrara è diversa rispetto alla situazione maceratese, ad esempio, come è diversa rispetto ad Aosta, piuttosto che Pinerolo, piuttosto che Catania. Questa chiesa locale è competente e deve avere una competenza sulle diverse forme di educazione religiosa. E questa competenza dipende anche da noi, dipende anche dal nostro servire, dal nostro ministero. Chiaro che questa nota è destinata agli insegnanti di religione cattolica, a tutto il mondo della scuola, in ordine a una proficua collaborazione. Perché gli insegnanti sono mediatori ecclesiali, cioè sono mandati dalla Chiesa locale, dal vescovo, che delega l'ufficio per l'IRC nel nominare insegnanti, ma questo ci ritorniamo dopo in un punto davvero strong di diritto canonico. Tutta la Chiesa, cioè i mediatori, gli insegnanti sono mediatori ecclesiali di questa proposta educativa nella scuola. E devono essere messi in grado di creare una proficua collaborazione, proficua nel senso anche di generativa. È chiaro che questa nota è destinata a tutta l'opinione pubblica, perché tutti passano attraverso la scuola, cristiani, non cristiani, cattolici, non cattolici, tutti passano attraverso la scuola e tutti in qualche modo sbattono con un insegnante di religione perché fa parte di un collegio docenti, di un consiglio di classe. Tutti sbattono, si capisce, no? Cioè, incontrano, ecco, incontrano, no? Un insegnante che, beh, questo, ma che statuto c'ha? Perché questo è mandato dalla Chiesa, però lavora e è pagato dallo Stato, che roba è? Ecco, vedi, è una presenza che interroga, diciamo così, anche l'opinione pubblica. Da qui in poi, facciamo una cosiddetta carrellata di coordinate di IRC oggi, lo spazio-tempo per dell'insegnamento della religione cattolica. Capiamo in quale periodo e in quale contesto anche storico si colloca l'IRC e qual è l'incidenza, la rilevanza, l'importanza di questo insegnamento, dando proprio delle indicazioni di contesto, di spazio-tempo. Non si può, ce lo ricordava anche Sua Eccellenza all'inizio, non si può non partire da queste date qua, cioè le date della revisione del concordato del 1929, ovvero il 18 febbraio del 1984 e la legge 121 del 25 marzo 85, articolo 9, paragrafo 2, che dà applicazione alla revisione del concordato. E qui si dice in modo molto chiaro che garante dell'IRC, di questa disciplina, non è la Chiesa. Garante dell'IRC è la Repubblica Italiana, che ha riconosciuto e riconosce il valore dell'agricoltura religiosa e tiene conto che i principi del cattolicesimo fanno parte del patrimonio storico del popolo italiano e continua ad assicurare nel quadro delle finalità della scuola, frase chiave, l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche non universitarie di ogni ordine e grado, rispettando la libertà di coscienza e la responsabilità educativa primaria dei genitori. Quindi garante della nostra, dico nostra come presenza di Chiesa nella scuola, garante di questa presenza è la stessa Repubblica Italiana. Poi possiamo discutere sul fatto di ma l'IRC non funziona, ma l'IRC è stanca, ma gli insegnanti o le insegnanti fanno fatica perché non vengono riconosciuti, e poi la prima l'IRC viene messa alla prima ora, all'ultima ora, perché possono entrare dopo, uscire prima da scuola, siamo bistrattati, possiamo fare fatica, raccontarci tutte le fatiche di questo mondo, lecite, sane, giuste, che ci stanno, però guardate, a chi dice cambiamo l'IRC perché così com'è non funziona, proviamo ad immaginare un'ora di etica religiosa o di storia delle religioni o di insegnamento delle plurale delle religioni, guarda, tutto si può pensare, tutto è lecito pensare, assolutamente, ma bisogna parlare niente popò di meno che con la Repubblica Italiana, ok? Cioè col fatto di poter interrogare lo stesso concordato tra Stato e Chiesa. Cioè per cambiare lo statuto dell'IRC bisogna scartare, ecco, il concordato, e finché la Repubblica Italiana, cioè lo Stato, garantisce questo, noi abbiamo il diritto e il dovere di promuovere questo insegnamento, non altro, questo insegnamento, cioè essere bravi, competenti, entusiasti, contenti di questa presenza nella scuola, garantita dallo Stato, non dalla Chiesa, non solo dalla Chiesa, ma garantita dallo Stato. Questo è importantissimo e non è scontato dirlo. Altre coordinate spazio-temporali per l'IRC, anche Sua Eccellenza ce lo ricordava all'inizio, il mondo globalizzato e interdipendente. Se tutti noi anche stamattina abbiamo letto qualcosa del folle amico Trump, è perché il mondo è assolutamente globalizzato e interdipendente. Se ci è arrivata sul nostro smartphone l'immaginetta del presidente degli Stati Uniti che abbraccia Gesù, è perché siamo iperconnessi, ok? In un attimo sappiamo che cosa succede dall'altra parte del mondo. E questa interdipendenza cambia, a mio modo di vedere, in peggio la narrazione della vita. E non è solo questione, queste potevano essere aggiornate, non è solo di una questione di una narrazione secolarizzata, cioè del fatto che mentre racconto la vita la religione o non ne tengo conto o proprio non mi interessa, ma proprio cambia il modo di narrare la questione. Credo che se avete, che ne so, i ragazzetti abbiamo, perché magari purtroppo ci sto poco in parrocchia a fine settimana, però i ragazzetti della cresima, non so quando si fa la cresima qui a Ferrara, terza media, primo superiore, seconda media, prima, seconda media, ok? Bene, più o meno siamo lì. Cioè tutti quanti stanno, no? Forse i più educati, i più limitati dalla famiglia, ancora sono abbastanza regolati, se no stanno tutti col telefono, no? Seconda media, prima media, terza media, stanno tutti col telefono a scrollare TikTok, Instagram, Snapchat, capito? E questo dà un modo di narrare la loro vita e vedere quella degli altri in un attimo. Una storia su Instagram, un TikTok su TikTok, uno snap che ti arriva e dice: oh, questo qui sta a fare, ne so, l'aperitivo, oppure sta a giocare, capito? Ma quello che vedo non è tutto, cioè sta cambiando il modo di narrare la vita. Il concetto di storia è un attimo, non c'ha una durata. Oltretutto, stiamo, e questo me lo diceva un insegnante delle medie di lettere, un amico che insegna lettere alle medie, stiamo vivendo, e gli insegnanti ieri ce l'hanno confermato aggiungendo la loro competenza, stiamo vivendo un analfabetismo di ritorno, cioè ci mancano le parole o disarticoliamo parole per raccontare quello che viviamo. E noi, anche come preti, abbiamo una responsabilità educativa nel annunciare il Vangelo, che è un racconto di salvezza e che deve permettere ai bimbi, ai ragazzi, agli adolescenti, ai giovani, alle famiglie, agli adulti, di raccontare la vita come salvezza. Cioè dobbiamo fornire la parola che noi annunciamo, deve fornire le parole per raccontare la vita salvata, redenta, risorta. E questo, cioè ci inseriamo dentro questo contesto, questa è anche la nostra sfida educativa. Grandi sfide che richiedono processi formativi di grande respiro e ricchi di valori umani e spirituali, sappiamo tutti della questione ambientale, della questione climatica, dello sviluppo sostenibile, la tecnologia, il digitale, l'intelligenza artificiale, le disuguaglianze, la cultura della pace. Quali sfide vive la diocesi di Ferrara Comacchio? Perché queste sì, noi le abbiamo scritte come contesto, ma qui in diocesi quali sfide cogliamo? Dalle parrocchie, dalle zone pastorali, quali sfide accogliamo? A parte queste che sono macro, ma le sfide che noi ascoltiamo quando magari a colloquio viene qualcuno, magari celebriamo la misericordia dentro una confessione, magari stiamo dentro un gruppo di catechismo, un gruppo di giovani, un gruppo d'adulti, quali sfide ci arrivano? Qui ci inseriamo anche nella sfida educativa dell'IRC. E poi sicuramente un'altra coordinata spazio-temporale dell'IRC è quella dell'isolamento, la marginalità, la vulnerabilità di bambini, ragazzi e giovani. Quando vi dicono, e sicuramente ve l'hanno detto, c'ho l'ansia. Non ve l'hanno mai detto, no? I giovani mi dicono c'ho l'ansia, moriranno d'ansia sti ragazzi, poretti, no? Però non è che, anche gli adulti forse credo, però non è che uno dice c'ho l'ansia, beh, quindi che senti? No, donna, io c'ho l'ansia. Sì, ho capito. Sabato sera stavo a cena con un gruppo Azione Cattolica Giovani, la ragazzetta che deve fare la maturità, Elena, carinissima, da anni fa i campi con noi, e moriva d'ansia, no? Sì, ok, c'ha la maturità fra 2 mesi, va bene, sei preoccupata. No, no, io proprio c'ho l'ansia. Ma che vuol dire che c'è l'ansia? Guarda, come sta, sott'acqua senza bombole. Ammazza. E se muore, Stai sott'acqua senza bombole, se muore. Cioè, non torni, capito? È importante la questione. E c'ho l'ansia, è la questione dell'ansia, la questione della solitudine anche, o dell'incomprensione, del non sentirsi capiti. Tutta la sfida educativa che passa anche attraverso gli RC si inserisce dentro questo aspetto complesso esistenziale dei giovani. Dalla nostra parte abbiamo gli strumenti dell'antropologia cristiana, del personalismo conciliare, dei nostri studi, magari siamo appassionati, noi abbiamo il Vangelo dalla nostra parte, quindi un modello di umanità in Cristo che ci permette di stare nell'umanità degli altri. E come incontriamo questa complessità? Come ci mettiamo dentro questa fragilità? Che coscienza ne abbiamo? Sicuramente, lo dicevamo all'inizio, c'è un'accresciuta mobilità delle persone che rende non solo la popolazione scolastica, ma tutta la popolazione, una società sempre più multiculturale, multietnica e con diverse tradizioni e culture anche religiose. E noi stiamo qua dentro, il Vangelo lo annunciamo qui, in questo contesto, anche attraverso l'IRC. E nel numero 10, ce lo ricorderà Giuliano dopo, l'IRC si impegna a coltivare l'attenzione alla dimensione religiosa in un orizzonte plurale e aperto. Plurale e aperto. Certo, l'IRC ha un legame con tutto l'intero curriculum scolastico e con l'intera natura educativa del curriculum scolastico. Non è una disciplina slegata dalle altre, ma si inserisce a dignità tanto quanto un'altra disciplina. E partecipa alla formazione integrale dell'alunno, dell'alunna, dai 3 ai 19 anni, quando va bene, e nella maggior parte dei casi va bene, e insomma non dovrebbero esserci se non in percentuale minore altri tassi d'abbandono scolastico, ma in teoria la scuola va dai 3 ai 19 anni. Cioè pensate, cioè noi accompagniamo bambini, adolescenti e giovani dai 3 anni ai 19 anni, cioè alla vita adulta, a una scelta verso il mondo del lavoro, verso l'università, dai 3 ai 19 anni, formazione integrale non solo nel tempo, ma in tutte le componenti della persona, anche spirituali. Non facciamo catechesi a scuola, non dobbiamo occuparci della spiritualità, perché questo poi di rimando c'è la comunità cristiana, e anche prima della scuola c'è la comunità cristiana, ma sicuramente la carta europea per le 8 competenze nella scuola dice che una delle 8 competenze è la competenza religiosa. Competenza religiosa in termini di rito, di conoscenza dei riti e della cultura. Quindi noi dobbiamo occuparci di questa competenza. E anche nella scuola, cioè la formazione integrale della persona, contempla anche la competenza religiosa. E qui noi ci stiamo. Per trasformare la conoscenza in sapienza di vita. In sapienza di vita. Noi seguiamo il Signore Gesù, nato, morto e risorto, che ha vissuto 30 anni a Nazareth, nella bottega del papà Giuseppe, che ha appreso questa sapienza, cioè aveva figlio di Dio, era sapiente di per sé, per natura, ma sapienza di vita, ha usato le mani, e costruiva, non lo so, quello che costruiva in bottega il buon, il bambino Gesù, però stava lì, sapienza di vita, non era solo sapienza di vita, collegata alla vita. La scuola serve a questo, trasformare la conoscenza in sapienza di vita. E ci diciamo che, lo abbiamo detto ieri agli insegnanti, lo diciamo a noi, avendo dichiarato che l'avremmo detto ai loro sacerdoti, ci diciamo che l'insegnante è teologo, cioè l'insegnante di religione cattolica ha studiato teologia, scienze religiose, ha studiato 5 anni, magari si è preso una licenza, magari qualcuno un dottorato, magari qualcuno aveva già una laurea civile in facoltà umanistiche prima e poi si è messo a studiare teologia. Cioè noi in ogni diocesi italiana abbiamo un gruppo di teologi e teologhe che ha studiato teologia, tanto quanto noi preti. Sarà capitato anche a voi, non so come sono andati gli studi, però perlomeno nel seminario lì ad Ancona, soprattutto negli ultimi anni, perché poi sono state vicende giuridiche insomma un po' complesse, studiavamo per alcuni corsi insieme a studenti e studentesse di scienze religiose, cioè facevamo gli stessi esami. Quindi capite, la diocesi di Ferrara, come questo lo dico sempre agli insegnanti anche a Macerata, cioè ha un gruppo di uomini e donne formate nella teologia, che a scuola come nella vita non semplifica, ma fa fermentare il sapere, fa fermentare la vita, secondo il principio dell'interdisciplinarità che ci ha consegnato Papa Francesco nel documento, nella Costituzione Apostolica Veritatis Gaudium, che rivede, riforma e riarticola gli studi ecclesiastici. Quindi noi abbiamo in questa diocesi uomini e donne competenti nella teologia che hanno questa competenza nella vita, cioè stanno nella vita, c'è chi fa l'ingegnere, c'è chi fa il medico, c'è chi fa, non so, il sociologo, c'è chi ha studiato filosofia. Noi abbiamo nelle nostre comunità cristiane dei teologi, gente che ha studiato teologia, come noi. Quindi sappiamo che davanti abbiamo uomini e donne che fanno fermentare la vita, non la semplificano, fermentare il sapere, mettono in dialogo le diverse discipline, non solo a scuola, ma nella vita. Ce lo ridiciamo, eh? Ecco qua, vi chiedo scusa della parentesi canonistica, ma insomma dovuta, perché sennò cioè, il fondamento non possiamo che prenderlo da lì, quantomeno un fondamento amministrativo, perché poi ci riguarda da vicino. Tutta la vita dell'IRC chiaramente sta nei limiti del paragrafo 2 del canone 804. Un canone, solo due, magari quello dopo, però diciamo un canone in tutto il codice del diritto canonico che tratta in modo specifico degli insegnanti di religione cattolica e sul quale sta o cade la loro idoneità, che prima di essere un vincolo giuridico e amministrativo, l'abbiamo detto sotto, nel 1991, c'è la nota che precede questa ultima, si dice che l'idoneità non è solo un vincolo giuridico o un'abilitazione per stare a scuola, ma l'idoneità, il decreto di idoneità che firma l'ordinario del luogo, cioè il vescovo diocesano in questo caso, il decreto di idoneità segna un rapporto permanente di comunione e di fiducia, di comunione e fiducia tra l'insegnante e la sua chiesa locale, e la sua chiesa locale. Rapporto di comunione e fiducia. L'insegnante di religione cattolica che sta a scuola ha alle spalle la benedizione e il mandato di tutta la sua chiesa locale tramite il decreto di idoneità che firma il vescovo diocesano. Questa l'idoneità si regge su tre pilastri su cui noi, almeno su due, siamo chiamati a vigilare, noi preti dico, parroci che, o magari anche direttori padri spirituali, magari accompagniamo gente, uomini e donne che insegnano la religione cattolica, e noi siamo chiamati a vigilare sulla retta dottrina e sulla testimonianza di vita cristiana, sull'abilità pedagogica, magari questo forse non ci compete in prima battuta, perché forse non l'abbiamo nemmeno studiato, non stiamo a scuola noi, almeno che non insegniamo, però sicuramente sulla retta dottrina e sulla testimonianza di vita cristiana siamo chiamati a vigilare. Dopo vi dico perché e come. Il canone dice che all'autorità della Chiesa è sottoposta l'istruzione e l'educazione religiosa cattolica che viene impartita in qualunque scuola e viene procurata per mezzo dei vari strumenti di comunicazione sociale. Va bene. Spetta alla Conferenza Episcopale emanare norme generali su questo campo d'azione e al Vescovo diocesano regolarlo e vigilare su di esso tramite l'ufficio delegato, quindi l'ufficio scuola e servizio per l'IRC. L'ordinario del luogo si dia premura che coloro i quali sono deputati come insegnanti della religione nelle scuole, anche non cattoliche, siano eccellenti per retta dottrina, testimonianza di vita cristiana e abilità pedagogica. È chiaro che l'ordinario del luogo non può arrivare dappertutto e non può conoscere tutti gli insegnanti di religione cattolica, ma è coadiuvato per ministero dai parroci, dai sacerdoti, dai diaconi, da chi sta nella comunità, da chi ha ricevuto un mandato, un ufficio per stare nella comunità cristiana e guidare la comunità cristiana. Quindi noi abbiamo un dovere di vigilanza sui nostri insegnanti, quantomeno per la retta dottrina e la testimonianza di vita cristiana. Quindi esiste un rapporto stretto con la comunità ecclesiale, tra insegnante e chiesa locale esiste un rapporto stretto che segna un processo dinamico e complementare in funzione della costruzione di un'alleanza educativa e culturale. La chiesa, mediante l'IRC nella scuola, riceve domande inedite. L'insegnante di religione cattolica mandato dalla Chiesa nella scuola è un ricettore di domande, di sfide, di realtà, di vita, che poi naturalmente riversa nella comunità cristiana, naturalmente attiva la comunità cristiana sulla domanda, sulla questione, sulla storia che ha ricevuto. E la comunità ecclesiale, tramite l'IRC, tramite gli insegnanti, si sente direttamente coinvolta a dare testimonianza di apertura e dialogo dentro questo specifico spazio educativo. Quindi vedete che c'è questa osmosi, questo processo dinamico e complementare tra IRC nella scuola e quindi tra la scuola e la comunità ecclesiale e la chiesa locale, su cui sta una competenza specifica di educazione delle diverse forme di vita religiosa, di religione, per la costruzione di una comunità educante e generativa, cioè tutta la comunità educa, la famiglia, la scuola, il lavoro, la società civile, la chiesa e le istituzioni. Pensate magari, non so, alla realtà, ecco, delle parrocchie, dell'oratorio, tutte le persone, gli enti, le associazioni che possono fare capo per diversi titoli all'educazione, ad esempio facendo perno sull'oratorio. Io stavo in un oratorio, posso stare in un oratorio per 4 anni, facendo sempre la scuola, ma di Deo da Roma, però quell'oratorio è diventato la casa di diverse associazioni, che una gioca a basket, un'altra fa fare i compiti dopo la scuola ai bimbi che magari hanno genitori in difficoltà, oppure davano primi rudimenti della lingua italiana per gli immigrati, per famiglie che erano arrivate da poco in quella città perché c'erano diverse aziende, va bene. E quell'oratorio raccoglieva musulmani, ortodossi, raccoglieva cristiani, un po' così, insomma, però alla fine tutti si pregava, c'era chi aveva fatto i compiti, c'era chi aveva giocato a basket, chi stava suonando di sotto, chi è, però alla fine pregavamo tutti, musulmani, ortodossi, cristiani, non cristiani, pregavamo tutti, gruppetto di 20-30 persone e si pregava. Capite l'educazione diversa delle diverse forme di vita anche nella religione? Ecco, il legame con la comunità parrocchiale e le unità pastorali. Qui, aspettate, non mi vorrei perdere, ecco, qui dobbiamo dirci e ripeterci che gli insegnanti sono teologi. Gli insegnanti di religione cattolica sono teologi, hanno studiato teologia. Quindi hanno questa competenza specifica di stare nella realtà e devono essere noti e chiamati ad animare la vita della comunità cristiana. Devono essere noti perché vi sarà capitato, credo, di firmare una lettera o di scrivere una lettera per presentare un candidato o una candidata all'inizio degli studi di teologia, oppure all'ufficio scolastico della diocesi e del servizio per l'IRC in ordine all'inizio di un servizio, all'inizio di un incarico. Cioè è il prete che firma, è il prete che dice che Tizio, nome e cognome, è noto perché appartiene a questa parrocchia, magari fa questo servizio in questa parrocchia e ne attesto la buona condotta, diciamo, la vita cristiana, no? È sposato, vive insomma questo tipo di vita familiare, faceva questo lavoro, ha iniziato a studiare teologia, deve essere noto. E siccome è anche teologo, questo insegnante, può essere coinvolto in maniera attiva nella vita della comunità cristiana. Oltretutto a noi sta anche la promozione di questa vocazione speciale educativa, come sta la promozione degli studi teologici. Com'è vero che in capo alla conferenza episcopale regionale sta la responsabilità di articolare al meglio sulla regione l'organizzazione degli studi teologici. Adesso ieri Don Michele ci raccontava e Don Vittorio ci raccontavano che da Ferrara si va a studiare addirittura all'Aquila piuttosto che a Roma, e qualcuno va a Ribolo, no, a Rimini, Forlì, ecco, c'è Rimini, Forlì, Bologna, Aquila, Roma. Chi vorresse studiare dice ok, ma io finisco il liceo, magari io finisco, non so, le superiori, e dico ma vorrei, no, in maniera folle studiare scienze religiose. Va bene, incoraggiamolo, no? Dice, ma dove vai, ma che fai? C'era Don Piero, no, che alla fine del suo mandato, diciamo così, dopo 35 anni di ufficio scuola e servizio di RC, quando io sono stato in parrocchia con lui 2 anni, questo Don Piero, per imparare il mestiere, il vescovo mi aveva detto vai un po' lì in questa parrocchia, impara il mestiere, e poi dopo ti arriva, no, la grazia di diventare direttore, e diventare direttore dell'ufficio scuola e servizio di RC, va bene. Io sono stato accanto a Don Piero 2 anni, ho benedetto il Signore per aver vissuto con lui e un altro prete anziano, Don Luigi, che adesso ci guarda dal cielo, e ho imparato il mestiere. Cioè stavo lì quando lui faceva i colloqui, quando faceva le assegnazioni, insomma ascoltava gli insegnanti, e siccome era stufo dopo 35 anni faceva il suo servizio, agli ultimi, sentendo le primavere che stavano, come dire, che si stavano annunciando, agli ultimi che si presentavano diceva, scusa, uso la tua spalla per fare un po', diceva, senti, cocco, no, se la dice, senti, va a fare l'idraulico, no? A uno diceva, fa l'idraulico, ma trovate un altro lavoro, no? Incentivare, no, Don Piero, diceva, vocazione educativa, va bene. Invece noi siamo chiamati a dire, dai, guarda che è possibile studiare teologia, guarda che è una roba bella, come qualsiasi altro fuorisede, magari dovrai fare un po' di strada. Tu conosci, tu, io devo conoscere in prima battuta i programmi di promuovere un'università, di guarda, c'è l'università, che ne so, del Laterano piuttosto che della Santa Croce, a Roma c'è questo, no? Oppure a Bologna funziona così, dico dai, è forte, è possibile, c'è una prospettiva, si può fare. E questo però aspetta a noi anche per vigilare, cioè, e anche avere cura da pastori sulle vocazioni educative che nascono nella nostra comunità, anche per gli studi di teologia. Bene, quindi chi sono gli insegnanti di religione per i sacerdoti? Anzitutto sono cristiani, si spera, e prima e poi insegnanti. Prima di tutto sono cristiani che quindi appartengono al territorio, alla comunità, e dalla comunità, attraverso la lettera del parroco, sono presentati agli studi all'ufficio diocesano in vista dell'insegnamento futuro. Quindi devono essere noti, conosciuti, nome e cognome, che cosa fai e come vivi. Due esempi, il primo di un insegnante maschio, il secondo di una insegnante femmina. Quando dopo il rinnovo, questo Don Piero, oggi gli fischieranno le orecchie a Don Piero a Macerata, non so perché lo sto citando parecchio, quando siamo succeduti io e il vice direttore Stefano a questo Don Piero, abbiamo dovuto rimettere mano a tante cose dell'ufficio che stavano lì da troppo tempo, e quindi una cosa a cui abbiamo rimesso mano, abbiamo finito 2 anni fa, è stata la scheda anagrafica di ogni insegnante, cioè chi sei, gli studi che hai fatto, quando sei nato, quando hai iniziato a studiare, quando hai ricevuto il titolo, se sei sposato, se sei un religioso, una religiosa, se sei un diacono permanente, i figli, no? Proprio una scheda, insomma, con tutte le cautele del caso, però una scheda anagrafica, un po' da Gestapo, un po' poliziesca la questione, però volevamo capire. Una domanda di questa scheda anagrafica era: dove vivi? Cioè, qual è la tua comunità di riferimento? Qual è la tua parrocchia? Cioè, qual è, a chi ti riferisci? Chi è il tuo parroco? Guardate, su questa domanda Macerata conta 72 insegnanti specialisti, quindi non 6.000 e tocca come la diocesi di Milano, 72, quindi dai, no? Ci conosciamo. Su questa domanda qui, un terzo abbondante degli insegnanti sono andati in crisi. Come la parrocchia? La parrocchia? E dico, sì, la parrocchia, cioè, chi è? Dove stai? No? Cioè, qual è la tua via? Dove? E io col tele, mi ricordo questo uomo che vi sto dicendo, l'insegnante, tra l'altro molto bravo, però tu senti, scusa, Paolo si chiama, Paolo, ma dove abiti? Io abito in via Tal dei Tali, a Macerata, dico sì, a Macerata, guarda, dico, questa via fa capo, col telefono, con lui col telefono, Google, ma guarda, questa via fa capo alla parrocchia dell'Immacolata, sta lì, ok, quindi quella è la tua parrocchia. Però io con quel prete, no, mannaggia lui, perché una volta mi ha risposto male, quindi io adesso tutte le domeniche prendo la mia famiglia e vado, che ne so, in quel monastero, vado a Loreto, noi abbiamo Loreto nelle Marche, quindi tutti a messa a Loreto, no? Quindi oppure sai, una domenica se è tempo bello prendo la moto, vado a fare un giro, dico sì, com'è? E quindi tu non c'hai un prete che ti conosce? Ah, dico no, io con i preti, dico scusa, no, cioè, come funziona, no? Capite? Cioè, è importante, cioè, chi è che vigila sulla, ma chi è che ti accompagna? Perché la tua competenza è la competenza anche religiosa, e qualcuno se ne deve prendere cura, deve essere noto a una comunità, deve essere noto a una comunità. Dopo Paolo, insomma, l'abbiamo un po', come dire, limitato, stretto, e abbiamo chiesto di quantomeno presentarsi al suo parroco, a forza l'ha fatto e siamo andati avanti. Secondo esempio di una donna che noi, fidandoci dell'ufficio scolastico della diocesi, insomma confinante la nostra, per un confine a nord Ancona, fidandoci del suo cambio di residenza, cioè venendo ad abitare nel nostro territorio, fidandoci del mandato, insomma dei buoni uffici che ci erano stati un po', come dire, consegnati, abbiamo poi dato l'incarico a questa insegnante. Un anno, il primo anno very good, fa benissimo, a fine anno ci presenta una relazione che lei aveva fatto a scuola con un istituto agrario tutto un progetto sulla natura, il cantico delle creature, insomma queste cose qua, lo sviluppo sostenibile, no? Aveva studiato anche la Laudato Si, cioè tutta una roba very good, cioè bravissima, cioè ci siamo fidati, abbiamo fatto bene. Primo anno ok, presenta la formazione, bla bla. Secondo anno un po' meno, però dico dai, vabbè, adesso non è che stiamo lì con lo schioppo, no? Schioppo significa. Terzo anno, telefonata dal prete della sua parrocchia di nuova residenza, telefonata da Don Luca, va bene, e no, Don Gabriele, scusate, il parroco, e dice, ma voi conoscete Tizia? Dico, beh, certo, cioè, la conosciamo, sì, sta insegnando in questa scuola, in istituto agrario, sta facendo anche molto bene, insomma. Però voi lo sapete che è divorziata, e si sta risposando, e se si è divorziata anche tra l'altro male con l'ex marito, convive. E dico, ma non lo sapevamo, cioè questa qui non ci aveva detto niente. E dico, ah, beh, grazie Gabriele, insomma, dai, va bene. Chiamiamo l'insegnante e diciamo, senti, ma com'è sta storia? Lascia perdere, io, per carità il matrimonio, per carità i figli, per carità gli uomini, perché ahimè era, si era un po' divisa male dallo sposo, dall'ex sposo, per carità, per carità, per carità, però, cioè, ma sicuro tu, ma voglio dire, in parrocchia, no, 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 io insegno religione, io mi basterà. Dico sì, ma cioè, il prete si era accorto andando a benedire casa sua, cioè il prete che fa, benedice, no, le famiglie della Pasqua, è arrivato a casa di questa e ha visto che quello, come la samaritana, no? Quello con cui stai non è tuo marito, e quindi questa viveva un po' in parrocchia, non si faceva mai vedere. Alla fine, grattando un po' con questa donna, abbiamo scoperto che i problemi erano altri, ecco, anche un po' di instabilità un po' forte anche personale, questa ragazza e non insegna più. Ne abbiamo dovuto dire, per altre ragioni poi, anche, che non poteva continuare ad insegnare, pur essendo molto brava, no? Quei ragazzi, brava, forte, però non aveva una condizione di vita ecclesiale che permetteva una testimonianza di vita cristiana buona dentro una scuola. È stato duro, ma è così. Un'altra l'abbiamo recuperata nel momento in cui in modo isterico è scoppiata dentro una classe di bambini di quinta elementare e i genitori si sono infuriati, e infatti è stato molto grave. Però piano piano siamo stati lì, abbiamo parlato con lei diverse volte, con i genitori, e siamo riusciti a recuperare la situazione. Vabbè, di fatti ce ne potrebbero essere molti, ma andiamo avanti. Quindi gli insegnanti, la vigilanza. Gli insegnanti sono membri della comunità cristiana che svolgono uno speciale servizio per la Chiesa, e perciò sono una risorsa importante per la comunità. Svolgono uno speciale servizio per la Chiesa, quindi risorsa importante per la comunità. Si possono attivare sinergie per la cura di ambiti specifici della pastorale: i giovani, la catechesi dei bambini e degli adulti, dai bambini agli adulti, la cultura, perché sono teologi, sono teologhe. Mi sorprendo tantissimo, ad esempio, un insegnante sempre in diocesi di Macerata che scrive libri, cioè che va in giro per le nostre pievanie, no? La nostra diocesi è piena, piccola, ma piena, no? di pievanie, di chiese romaniche, e lui prende la bicicletta quando può, si ferma, fa la foto e studia i portali, no? di queste chiese romaniche della nostra diocesi, e ogni tanto scrive dei librettini, 18-20 pagine, che poi dà in giro, e così lui... Sono risorse, ecco, e attraverso di loro si possono attivare davvero sinergie per ambiti pastorali diversi. Uno di questi ce lo esemplificherà anche Don Giuliano più tardi, cioè quello con l'ecumenismo e il dialogo interreligioso. Ecco, questi insegnanti sono professionisti nell'educazione spirituale, mostrando un'apertura verso le domande di senso. Le famiglie, firmando di avvalersi dell'IRC dai 3 ai 19 anni, chiedono che gli insegnanti siano competenti su questo punto, e noi vigilanti su questo punto. e che diano formazione su specifici temi, le domande di senso, i contenuti della fede cattolica, in dialogo con le altre esperienze religiose, l'etica, e ce ne sarebbero anche altri evidentemente. E i sacerdoti, in particolar modo i parroci, devono vigilare sulla retta dottrina e sulla testimonianza cristiana che contribuiscono nell'insegnamento. Questo sta in capo a noi per diritto canonico. Sono laureati in teologia, l'abbiamo detto, che hanno studiato tanto quanto noi e perciò sono specialisti che si aggiornano su contenuti della fede, su tecniche, metodologie e linguaggi per trasmetterli. Bisogna, passarmi il termine, sfruttarli questi insegnanti, perché possono essere dei validissimi alleati per annunciare anche la fede nella comunità cristiana, non solo attraverso i metodi e le finalità della scuola. Tale aggiornamento deve essere richiesto e garantito dall'ufficio diocesano, ieri abbiamo avuto la prova di questo che insomma qui si fa, e è un dovere per l'insegnante che intende mantenere l'idoneità, perché loro sono competenti e hanno studiato questo e devono aggiornarsi su questo. Un ingegnere continua ad ingegnarsi su temi a lui propri, gli insegnanti di religione cattolica si devono aggiornare su temi di teologia. Quando noi chiediamo agli insegnanti, scusa, ma che libro stai leggendo tu? Ma che ne so, la lettera sulle costellazioni nel mondo educativo, no? Le nuove mappe di speranza, così, dopo il giubileo del mondo educativo, l'hai letta? La nota pastorale dell'IRC per della CEI, l'hai letta? Va bene, ok, cioè che cosa stai leggendo? Dimmi chi sei e dimmi che legge e ti dirò chi sei, insomma, ecco, va bene. Quindi il livello diocesano, le sinergie l'abbiamo dette, l'IRC, quindi, per dire chi è, e l'insegnante di religione cattolica per dire chi è, deve mettersi in relazione, deve mettersi per forza in dialogo, a partire da sé, a partire dalla competenza specifica che ha per stare nella realtà. Facendo leva sulle proprie finalità, l'IRC può farsi promotore e l'insegnante può farsi promotore di esperienze di orientamento e integrazione didattica, mettendo in rete una varietà di proposte di collaborazione tra scuola e comunità cristiana. L'insegnante di religione cattolica è davvero una grande risorsa per la scuola e per la comunità cristiana. Quindi, inevitabilmente, oggi l'IRC e l'insegnante di religione cattolica devono essere in dialogo, devono stare in dialogo con gli altri e con la realtà per vivere in modo specifico e vero la loro missione. Su questo punto si innesta, e lo ringrazio tantissimo, Don Giuliano.
Bene, grazie Vescovo per questo invito, sono ben felice di essere qui con Don Giacomo, stiamo vivendo insieme una bellissima esperienza di fraternità, ma soprattutto speriamo di dare anche l'opportunità della possibilità sinergica tra due uffici. Con noi tra l'altro collaborano anche la pastorale giovanile, e poi stiamo tentando approcci anche con la pastorale della catechetica, e quindi molto importante. Sono ben felice di poter conoscere il presbiterio di Ferrara Comacchio, e sono ben contento perché io sono un prete che ha 39 anni di messa quest'anno, e quindi sono del 63, sono stato ordinato dal cardinal Martini, la mia formazione è del cardinal Martini, è martiniana, e il cardinal Martini mi ha sempre mandato nelle periferie della città di Milano, e quindi il quartiere di Baggio, il quartiere dell'Isola, fino ho fatto 16 anni nella parrocchia di San Martino in Greco, che è alle spalle della stazione centrale, e lì ho vissuto un'esperienza veramente straordinaria, perché gli insegnanti di religione e gli insegnanti della scuola elementare di quartiere mi dicevano che no, guarda che qui il 50% sono copti, il 30% sono musulmani, e poi dicevano gli altri sono i nostri, che poi bisogna capire chi sono i nostri, perché poi... cioè, questa è una cosa molto curiosa, no, da questo punto di vista. Però Giovanni, questo bambino di quinta elementare, che alla domenica viene a messa con il suo papà e la sua mamma, quando sente il parroco che parla e predica il Dio di Gesù Cristo, dice: ma l'idea che Giovanni ha in testa di Dio e l'idea che Giovanni ha in testa del Dio di Gesù Cristo corrisponde all'annuncio che il parroco dà? Perché Giovanni passa la maggior parte della sua vita, del tempo della sua vita, durante la settimana, accanto a Mohammed. E con Mohammed Giovanni gioca a calcio, studia insieme, ne combinano una più di Bertoldo quando sono in quartiere, nella piazza della chiesa. E Giovanni sta anche insieme con Miriam, e Miriam è la figlia degli amici dei genitori di Giovanni, anzi hanno fatto anche la vacanza insieme. E quando Giovanni parla di Mohammed non dice lui è un musulmano, dice lui è un mio amico. E quando Giovanni parla di Miriam non dice che è copta, dice che è bello studiare e fare le vacanze insieme con la famiglia di Miriam. Ma allora quando il parroco gli dice a Giovanni: ma Giovanni, adesso quest'anno tu c'è la cresima, sì, e allora dovrei spiegare a Mohammed che tu fai la cresima, dovrei spiegare che cosa vuol dire per te fare la cresima, cioè sei testimone di Gesù, quindi hai la possibilità di dire che tu credi in Gesù, dici la tua fede. E dice: ma io come faccio a spiegare a Mohammed che io credo in Gesù? Allora alza la mano durante il catechismo, dice la catechista: ma io vorrei spiegare al mio compagno di classe, Mohammed, che faccio la cresima, ma io come faccio a parlare di Gesù al mio compagno che... E lì comincia a prendere coscienza che il suo compagno Mohammed è musulmano e noi siamo cristiani, chiede alla catechista, e la catechista fa un'azza e dice: adesso che cosa gli rispondo? Questo è il punto. Però è interessante perché al numero 37 della nota, e ce l'ha ricordato prima Don Giacomo, c'è scritto che la Chiesa, mediante l'IRC, riceve dalla scuola domande inedite, sfide attuali e stimoli culturali. Questo niente poco di meno che non è una novità. Se leggiamo gli Atti degli Apostoli, non è una novità questa cosa qui. Però è interessante perché? Perché l'IRC è lo spazio pubblico. È la presenza della Chiesa nello spazio pubblico, in una struttura pubblica, in una struttura di quartiere, dentro la quale si costruisce la società di domani, i cittadini di domani, cittadini di domani, credenti e non credenti, che sono chiamati a stare insieme. Bene. È interessante perché Don Giacomo mi dice: Don Giuliano, ricordati quest'ora, 10:45 perché 10:45 sono il numero della nota 10 e il numero della nota 45, quindi ce lo fate, perché dobbiamo andare in giro a parlare, a raccontare che ieri è stato un momento molto bello con gli insegnanti, ma quali punti sottolineiamo? 10:45, benissimo, però io ci metto anche 2:06, perché 2:06 è l'introduzione della nota, e l'introduzione della nota dice le cose che abbiamo appena detto, ma dice che ci sono cambiamenti sociali e culturali, si parla di migrazione, c'è un vescovo che sulla migrazione vi tiene mesi e mesi insieme di riflessione, famiglie provenienti da diverse parti del mondo con loro, e quindi come ci si pone? Tutto quello che è sotto lo sfondo giallo è scritto nella nota, è lo scritto della nota, quello che non è lo sfondo giallo sono riflessioni che propongo, ma questo è scritto nella nota. Nella nota dici: ma come ci poniamo nei confronti di queste persone? Non paura, ma opportunità. Composizione di popolazione scolastica sta rapidamente cambiando, ve l'ho appena detto, quindi sempre più multietnica, presenza di provenienze e condizioni sociali diversificate, molteplicità, eccetera eccetera. Benissimo, io questa cosa ve la traduco con un mio sguardo, essendo direttore dell'ufficio per l'ecumenismo e dialogo, tra l'altro lì Non ci sono arrivato per caso. Ero in parrocchia, sono andato dal vicario generale e ho detto: senti, io sono in un quartiere, cioè copti, musulmani, io ho bisogno di mangiare carne, ho bisogno di studiare. In quel momento era Don Carlo Redelli e Don Carlo dice: sì, io ti faccio subito la firma. Sono andato a Venezia, all'Istituto Studi Ecumenici di Venezia, mi ho fatto la licenza, ho fatto il dottorato e poi adesso mi ritrovo qui. Ma la cosa interessante, sono ben felice di poter narrare questa cosa. Aspetta che mi sporto qua perché così non vado via. Vi faccio vedere quello che abbiamo consegnato a tutti i delegati per l'ecumenismo e il dialogo interreligioso. Ecco, questo è quello, purtroppo è un po' complicato, però cosa è successo? Perché non me lo dà? Scusate un secondo solo, vado via veloce. Eccoci qua, molto bene. Eccoci qua. Eccoci qua. Questo è quello che io vedo. Questo è quello che io vedo con il mio ufficio. Vedete questa Italia con tutti i puntini? Sono tutti i luoghi geolocalizzati delle comunità di diversa confessione cristiana, di diversa religione presenti in Italia. E questo ce l'ha in mano anche il vostro delegato per l'ecumenismo. Abbiamo consegnato questa cosa e chiediamo ai delegati dell'ecumenismo di aiutarci in questo, quando? Con il territorio. Perché se io zoomo su questa realtà, guardate cosa succede. Io zoomo su questa realtà e purtroppo l'immagine non ve la fa vedere, ma c'è tutto un reticolato che non è che l'ha disegnato l'uomo ragno, ma c'è tutto un reticolato che mi fa vedere che quei puntini sono all'interno dei confini delle parrocchie. Allora c'è stato un delegato che mi ha detto: oh, ma interessante, no, questa cosa qui. Allora vuole dire che io posso vedere da questo strumento le parrocchie che hanno nel loro territorio un centro musulmano, le parrocchie che hanno nel loro territorio un centro con, che so io, una confessione ortodossa. Bellissimo, puoi prendere i parroci, radunarli e dire come sta andando le relazioni del territorio con i musulmani, come sta andando le relazioni del territorio con gli ortodossi, e così ci aiutate a prendere consapevolezza di questo. Questi sono dei passaggi, importanti. Guardate, in alto ci sono dei numeri. Fino adesso sono riuscito a raccogliere 3.786 comunità, di queste 2.848 cristiane, esclusa la Chiesa Cattolica, perché altrimenti bisognerebbe aggiungere 24.000 parrocchie. 467 musulmane, 37 ebraiche, 50 bai, 123 buddiste, 85 sikhe, 174 induiste, 2 taoiste. Questa è l'Italia. Quello che c'è scritto nella nota 2.6 della nota pastorale, i numeri 2.6 ci dicono che questa non è una novità, cioè non è che questi in classe ci troviamo dei bambini, dei ragazzi, degli adolescenti perché capitano lì per caso, no, perché abitano. E pensate che questi sono numeri reali, ma non sono sufficienti. Vi faccio un esempio: se io vado solamente nella chiesa, vado solamente a intercettare le confessioni cristiane, e dalle confessioni cristiane 2.848 vado a cliccare per conoscere solamente i pentecostali, da 2.848 i pentecostali sono 1.642. Io continuo a dire ai vescovi che non hanno consapevolezza di questo numero. Sono tanti i pentecostali. Noi andiamo a pensare ai luterani, ai valdesi, ai metodisti, agli ortodossi. Questo numero è infinitamente maggiore. E questi sono quelli che conosciamo. In realtà sono ben di più. E continuo a chiedere, trovate qualcuno che vada a studiare il pentecostalismo, perché avremo sempre bisogno. E qualcuno mi dice, sì, ma tanto loro non vogliono parlare con noi. Che loro non vogliono parlare con noi ci sta benissimo, ma che loro sono presenti e con la preghiera di guarigione ti prendono le persone più semplici, gli ammalati, i disadattati, questi li prendono e li convincono. Io ho visto delle fotografie di assemblee in capannoni di giovani del mondo pentecostale, migliaia di giovani. Poi uno dice, non dialogano con noi, io non sono d'accordo con quella roba lì. Ma su questo possiamo discutere tutte le ore che vogliamo, ma questi ci sono. Non è che posso chiudere gli occhi sulla loro presenza. Vengono anche nelle nostre scuole, ci sono, questo è importante. E se io vado nel territorio, della diocesi di Ferrara, io mi trovo un totale per il momento di 22 comunità, di cui 11 cristiane, e di queste 11 cristiane 2 sono pentecostali, 8 islamiche, 1 ebraica e 2 induiste. Per quello che mi risulta adesso, qui c'ho davanti i parroci e magari voi stessi potreste dire, ah, ma nel territorio mio c'è questo, nel territorio mio c'è quell'altro. Parlate con il delegato dell'ecumenismo e chiedete di aggiornare questa scrivania, perché questo serve per voi, serve anche per una consapevolezza di questa cosa. Va bene, ma se noi ritorniamo alla nostra riflessione, che cosa ci viene da dire? Ci viene da dire che la nota pastorale al numero 10, 1045, numero 10, parla, bellissima questa parola a me molto cara, parla della disciplina del dialogo. La disciplina del dialogo. L'abbiamo dimenticata questa parola, ma è una parola bellissima questa. E che cosa dice in quello giallo e quello che c'è scritto nella nota? Altre confessioni cristiane e altre religioni vanno colte come risorsa. Sono una risorsa, non un problema. Sono una risorsa. Cogliere come risorsa, che cosa vuol dire? Come mai una nota della Chiesa Cattolica e della Conferenza Episcopale Italiana dice che le altre confessioni cristiane e le altre religioni sono come una risorsa? Dove viene questo modo di pensare? Vedete questa bellissima espressione di Walter Kasper? L'autointelligenza che la Chiesa del Vaticano II ha maturato e ha fatto conoscere a tutta l'oicumene implica il superamento di una confessionalità delimitante, il superamento di una confessionalità delimitante. Ce l'abbiamo in testa questa cosa? Ce l'abbiamo nel cuore questa cosa? Ce l'abbiamo nello sguardo questa cosa? Nel modo di guardare la realtà? Questa cosa ce l'ha consegnata il Vaticano II. Il superamento di una confessionalità delimitante. Sì, perché Giovanni XXIII diceva, no, non è la dottrina, ma il tuo modo di essere Chiesa oggi. Non è la dottrina, non riguarda la dottrina. La dottrina non è un monolite. La dottrina è una dinamica aperta, uno sguardo per l'inedito. Lo spirito è ciò che mi sta davanti. È l'inedito di ciò che mi sta davanti, la promessa sta davanti. E tutto quello che mi è stato insegnato mi crea quelle condizioni di possibilità per poter avere quella sapienza di poter dire qui c'è un segno dello Spirito, qui sta agendo lo Spirito. Prima lettura di oggi degli Atti degli Apostoli. Ma chi sono io per dire no? Noi dobbiamo ascoltare non gli uomini ma lo Spirito. Questi sono dei passaggi molto importanti, ma ancora di più lo stratega del Vaticano II è Paolo VI. Paolo VI prende in mano il Vaticano II con lo spettro del Vaticano I, perché muore Giovanni XXIII, e adesso che succede? Chi prende in mano quell'eredità lì? Il Vaticano I è stato un concilio aperto, sospeso, non chiuso, ci mancano tutti i pezzi, e Paolo VI prende in mano il Vaticano II e scrive quella bellissima enciclica che gli dà un taglio, una postura importante. Subito nell'enciclica Paolo VI dice no, rassicuro i padri conciliari, io non dico le cose che dovete scrivere, non lo dico, è già bastato Giovanni XXIII che di fronte a quegli schemi li ha stracciati tutti per poter aprire il concilio. No, io chiedo una postura, e dice tre cose. Nella prima parte dell'Ecclesia sua parla dell'intelligenza della Chiesa. Chiesa, chi sei? Nella seconda parte dell'Ecclesia sua parla della conversione della Chiesa. Che cosa ti è chiesto, Chiesa, oggi? E nella terza parte dell'Ecclesia sua, che cosa dice? Chiesa, devi metterti in dialogo. E il dialogo qual è? È fantastico questo. Guardate cosa Paolo VI ha scritto il 9 dicembre 1964. Guardate, questa qui è una chicca. È una chicca. 9 dicembre. Paolo VI era appena stato a Bombay. Ritorna da Bombay. C'erano state delle discussioni, ma come mai Paolo VI va a Bombay? Papa deve stare in Vaticano. Perché deve muoversi? No? Aveva già fatto quell'esperienza con Atenagora a Gerusalemme. Il Paolo VI in Terra Santa, ma chi gli dice di andare? Perché bisogna andare alla contemporaneità di quel momento lì. Lui ritorna dall'esperienza di Bombay e scrive questa lettera a chi? Ai patriarchi orientali. E che cosa gli dice? La cultura occidentale deve molto alla cultura araba e viceversa. È una legge della provvidenza divina quella che ci ha voluti differenti, non per opporci o per imporci gli uni agli altri, ma piuttosto per completarci con gli altri sul terreno della cultura e arricchirci delle nostre stesse diversità. Questa frase, dov'è che la troviamo scritta? È una legge della provvidenza divina quella che ci ha voluto diversi. Dove la troviamo scritta? Vi viene in mente un documento? 2019, Abu Dhabi, il documento della fratellanza. Quando Papa Francesco scrive insieme e firma insieme ad Al-Tayeb, il grande imam Al-Azhar, questa cosa è una legge della provvidenza divina, quella che ci ha voluto differenti. Sui giornali un disastro. Ma com'è possibile? Noi, la Chiesa Cattolica, ma ci ha voluti differenti. Ma chi, come può pensare questa cosa? Papa Francesco non ha detto niente di nuovo. Questa frase l'aveva già detta Paolo VI il 9 dicembre 1964. E chiosa Paolo VI dicendo: la Chiesa che è cattolica veglierà sempre per il rispetto di queste diversità delle culture e per permettere loro di espandersi e di manifestarsi. Ma questo è fantastico. La Chiesa che è cattolica vigila per il rispetto di queste culture. Cosa vuole dire l'insegnamento della religione cattolica a scuola? Non si fa catechesi, ce l'ha detto bene lui. È un processo culturale. E se tu sei chiamato ad essere un cittadino che vive in Italia, in un'Italia, con la fotografia che vi ho fatto vedere prima, multiconfessionale e multireligiosa, quel cittadino lì è un cittadino che è chiamato a stare dentro una società, ma se è cattolico, avrà sempre il rispetto di queste diversità. Anzi, non solo il rispetto di queste diversità, ma permettere a queste diversità di espandersi e di manifestarsi a tutti i livelli. Cioè, sii te stesso. Questo è Paolo VI, non è Giuliano Salia, è Paolo VI questo. Ma Paolo VI poi, quello stesso giorno, ha tenuto un'udienza. È incredibile, questo 9 dicembre 1964, è veramente ha tenuto un'udienza. E nell'udienza ne dice di cose. Io vi faccio vedere semplicemente questi, questi estratti, ma potete andare a trovare, la trovate in internet, ci vuole un attimo andarla a trovare, e dice bisogna, cioè che noi ci facciamo un concetto adeguato della cattolicità, ci facciamo un concetto adeguato della cattolicità, che abbiamo un desiderio più largo della fratellanza a cui esserci educa e ci obbliga, e che affrontiamo con maggior coraggio apostolico le questioni relative alla presenza della Chiesa nel mondo. Ci fu un grande teologo, Pino Colombo, non so se l'avete mai sentito parlare, che ha scritto un bellissimo commento per quello che riguarda l'Ecclesia sua, e a un certo punto dice: l'Ecclesia sua si è persa come il seme nella terra, si è persa nei documenti conciliari. Questa è una citazione che ti fa subito pensare alla Gaudium et Spes, no? Perché dice che affrontiamo con maggiore coraggio apostolico le questioni relative alla presenza della Chiesa dove? Nel mondo. E l'IRC che cos'è se non la presenza della Chiesa nel mondo, nella società? E si dice, un dovere nasce subito ed è quello di conoscere meglio quei popoli con cui, per ragione del Vangelo, si viene a contatto, si riconosce quanto di bene essi posseggono non solo per la loro storia e la loro civiltà, ma altresì per il patrimonio di valori morali e anche religiosi. Se non ci fossero i Sikh, oggi in Italia, chi si prende cura delle vacche? Se non ci fossero i Sikh, oggi in Italia, il parmigiano reggiano? E perché il Sikh si prende cura delle vacche? Perché appartiene alla sua cultura. Appartiene alla sua cultura. C'è stata una grande festa di Sikh domenica scorsa a Novellara. Sono andato per portare i saluti del Cardinal Zuppi, perché il Cardinal Zuppi mi ha detto vai là perché io non posso andare. Sapete che cosa mi hanno regalato i Sikh? Incredibile, una fetta di grana. Cioè un Sikh che cosa gli regala? Perché? È perché il parmigiano reggiano appartiene ormai alla sua cultura. Cioè se noi non abbiamo questa consapevolezza, siamo fuori dalla realtà. Siamo fuori dalla realtà. Chi cura le vacche oggi? Chi le cura? Gli italiani? Quali italiani? E dobbiamo avere anche il coraggio di ammettere la realtà dei fatti. Questi sono dei passaggi importanti. Ma ne dice anche un'altra. Questa espressione è veramente straordinaria. Ed è questa impressione di valori degni di essere onorati che noi abbiamo avuto avvicinando il grande popolo indiano. Impressione che non si risolve in irenismo o in sincretismo, ma che impone al dialogo apostolico tanta misura, tanta saggezza, tanta pazienza, che ci ricorda come il cristianesimo non sia legato ad una sola civiltà, e qui una frase meravigliosa, ma sia fatto per esprimersi secondo il genio di ogni civiltà, purché veramente umana e aperta alla voce dello Spirito. Ma queste sono da custodire nel cuore. Qui c'è visione, qui c'è orientamento. Cioè, se io leggo questo e sono il parroco di una parrocchia, ma io mi sento al mio posto. E mi sento al mio posto dentro quel territorio lì. E dentro quel territorio lì, come dice il codice di diritto canonico, chi sono i parrocchiani? Sono tutti quelli che stanno in quel territorio lì, non lo dico io, il codice di diritto canonico. E io non posso non prendermi cura, perché è la bellezza della Chiesa di stare nella storia. E nella storia degli uomini, la Chiesa porta avanti la storia di salvezza, perché è sacramento di salvezza in quel territorio. E se l'insegnante di RC è mandato dalla comunità, è sacramento di salvezza nell'insegnamento in quella classe con quei colleghi dove sta dentro quel territorio lì, in quel contesto lì. È qualcosa di veramente bellissimo. E concluderemo raccomandando a tutti voi di essere veramente cattolici, cioè fedelissimi all'aderenza all'unità che Cristo esige da noi nella sua Chiesa, e apertissimi alla fratellanza che la Chiesa stessa predica e promuove, proprio per essere cattolici come Cristo la vuole. Paolo VI ha fondato una teologia dialogica della missione su una teologia dialogica della rivelazione. Io non so quando voi pensate al dialogo che cosa pensate. Io so, leggendo l'Ecclesia sua, che cosa Paolo VI dice del dialogo. E quando Paolo VI dice del dialogo, nell'etimologia di questa parola, lui parla della rivelazione cristiana. Non siamo stati noi ad amare Dio, ma è Lui che ha amato noi, venendo in mezzo a noi. Il dialogo è Gesù Cristo. Gesù Cristo è la parola del Padre, è il Verbo che si è fatto carne. Quando Paolo VI dice dialogo, dice la professione di fede in Gesù Cristo. Perché io sono chiamato a dialogare con tutti? Perché è la mia fede che mi dice di dialogare con tutti. Cristo non è morto risorto solo per i cristiani, è morto risorto per tutti e ha donato la vita per tutti. E l'azione della risurrezione di Gesù non è un fatto cronologico, è avvenuto quel mondo là, non è vero. L'azione della risurrezione di Gesù è vita adesso, deve raggiungere il suo compimento. E noi, se siamo la voce del Cristo, siamo dentro in un processo di resurrezione che ha anche una dinamica cosmica. Quando Paolo VI parla di dialogo e dice che la Chiesa deve essere dialogo, non è che io mi metto a dialogare per te perché ci voglio dialogare con te. No, io dialogo con te perché io sono testimone di un Dio che in Cristo si è fatto storia, ed è entrato nella storia ed è morto risorto per te. Ma non solo perché tu sei cristiano, per te, per qualsiasi uomo e donna, anziano, bambino, credente, non credente, di qualsiasi religione. Questa è la fratellanza. Questa è la fratellanza. Questo è il mistero che ci accompagna. Quindi ciò che più sorprende non è, quando si studia storia delle religioni, sono delle cose che tutte le religioni portano a Dio. Non è preciso dire questa cosa. Non è teologicamente corretto dire questa cosa. Cioè, ciò che più sorprende non è che i cammini degli uomini vanno verso Dio, ma che i cammini di Dio verso l'umanità. È Dio che si innerva in tutti i processi della storia e dell'umanità. Ma tutti quanti tanto andiamo verso Dio, quindi è quella cosa lì. No, 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 non funziona così. Non funziona. È Buddha, Allah, Dio, è la stessa cosa. No, 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 non funziona. È sbagliata questa cosa. È teologicamente infondata questa cosa. Ciò che è importante è che il Dio di Gesù Cristo mi ricorda, mi dice che Dio è colui che entra nella storia e va incontro a tutti i processi di umanità. È diversa questa cosa. È diversa. Non lasciamoci rubare ciò che è specifico della nostra fede. E la singolarità di Cristo ci dice proprio la bellezza della nostra fede, che nessun'altra religione dice. È l'incarnazione. È entrato nella storia. Andiamo avanti. Il numero 10, il numero 10 è bellissimo, parla della disciplina del dialogo. La disciplina del dialogo. E quando parla della disciplina del dialogo dice che l'IRC, quindi tutto quello in giallo è lo scritto della nota, l'IRC costituisce una preziosa opportunità di dialogo come preparazione dei sussidi, programmazione didattica, si pone sempre più attenzione alla storia delle religioni e al loro contributo. Allora, questa è una cosa molto bella, cioè qui si dovrebbe parlare di tante cose, io mi concentro semplicemente su questo, no? In modo proporzionato alla loro età e al loro indirizzo di scuola, un conto l'infanzia, un conto la primaria, un conto la secondaria, insomma, dipende, bisogna essere rispettosi. Gli studenti dovranno essere introdotti, ma è interessante, cioè gli studenti dovranno essere introdotti. Don Giacomo diceva
analfabetismo di ritorno.
Ma attenzione, l'analfabetismo non è semplicemente una questione di ignoranza terminologica. La cosa è ancora più grave di quello che può sembrare. Non è questione semplicemente che tu non sai delle cose, a partire dall'alfabeto. La cosa è ancora più grave di questa. Perché noi dobbiamo pensare che la formazione è una formazione integrale. E quindi quando io parlo di formazione, dovrò tenere presente la dimensione antropologica, la dimensione psicologica, la dimensione della conoscenza delle scienze. Cioè, bisogna prendere in considerazione la dimensione integrale della formazione. Allora, il contributo che l'IRC può dare nel contesto scolastico deve essere un contributo che si innerva in una sinergia con gli altri professori, con tutto il corpo docente. Perché quella cosa che viene detto dovrebbe essere ripresa dalla letteratura, dovrebbe essere ripresa dall'arte, dovrebbe essere ripresa anche dalle scienze più scientifiche, dalla stessa matematica. Perché c'è dietro il concetto di una economia, cioè un processo di modo di procedere. È molto più complesso. Essere analfabeti su questo vuol dire essere analfabeti dell'umano. Ed è molto grave. Molto grave. Non posso adesso approfondire, mi piacerebbe tanto su questo, ma una prossima volta.
Riprendendo questi concetti che in modo proporzionato alla loro età e indirizzo di scuola, gli studenti dovranno essere introdotti a familiare con la terminologia delle discipline storico-religiose, con la complessità e problematicità di concetti come religione, rito, sacro, Dio, divino, salvezza.
Perché se io sono cristiano e sono chiamato ad essere cristiano della confessione cattolica nella nostra società, che cosa vuol dire essere cristiano della confessione cattolica nella nostra società? Non basta semplicemente conoscere la dottrina, due punti, ma la dottrina che cos'è? Almeno una volta c'era il catechismo di Pio X, quelle robe lì le sapevano a memoria, ma adesso... Perché dobbiamo anche essere oggettivi su questa cosa qua, Quindi questo.
E poi dovranno essere introdotti alle conoscenze che contribuiscono all'obiettivo generale, cioè educare gli studenti ad avere uno sguardo critico, aperto al confronto, alla convivenza.
Che vuol dire sviluppare quella che si chiama la dimensione dialogica. Dialogica non è dialettica. Dialogica non è dialettica. Io e tu nella dialettica è uno scontro. Io e tu nella dialogica è un entrare in un ascolto reciproco. Due passaggi totalmente diversi.
Vi faccio vedere questa cosa. Perché ringrazio Don Giacomo, perché dovendo seguire lui ho dovuto andare a leggere un po' qualcosina, no? Su quello che riguarda le dinamiche della scuola. Guardate che purtroppo non si legge, ma guardate, vediamo se magari allargando si legge qualcosa di più. Dove sono andato a finire adesso? Qualcosina di più. C'è il testo unico dell'istruzione. Il testo unico dell'istruzione, nell'articolo 1, formazione della personalità degli alunni e libertà di insegnamento, dice nell'articolo 1, nel rispetto delle norme costituzionali degli ordinamenti della scuola stabiliti dal presente testo unico, ai docenti è garantita la libertà di insegnamento intesa come autonomia didattica e come libera espressione culturale del docente. E il punto 2 dice, l'esercizio di tale libertà, quella dell'autonomia didattica, l'esercizio di tale libertà è diretto a promuovere la piena formazione della personalità degli alunni. Non si tratta di riempirli di dati, ma si tratta che la formazione della personalità vuol dire l'attenzione all'uomo e alla donna che è lì davanti. Anche la legge 53 del 2003, poi ripresa nel decreto legge del DPCM del 48-2023, si legge: il docente abilitato assume la responsabilità educativa, vedi quello di cui abbiamo detto sopra, responsabilità educativa è libertà di insegnamento intesa come autonomia didattica, l'esercizio di libertà è diretto a promuovere la piena formazione personale degli alunni. Allora, il docente abilitato ad assumere la responsabilità educativa di promuovere la partecipazione attiva e critica dei discenti nel percorso di costruzione del sé. E viene declinata questa cosa in termini più specifici: l'insegnamento della religione potrà educare a riconoscere e apprezzare le diversità delle culture e delle visioni. Allora io ritorno a quello che diceva Don Giacomo: se l'insegnante di religione è espressione della comunità che lo manda, perché chi lo manda? Il vescovo, e il vescovo è la comunità diocesana, quindi è la chiesa locale che lo manda, e allora vuol dire che se la chiesa locale ci tiene che lì ci sia un insegnante che educa a riconoscere e apprezzare le diversità delle culture e delle visioni del mondo, vedi quello che ci siamo detti prima di Paolo VI sulla cattolicità. Apprezzare, tradurre questo riconoscimento in pratiche. Ah, ma che bella questa cosa qua! Quindi, come? In che modo? Con quale creatività? Un mio carissimo parroco, sono andato a trovarlo, questo qua insegnava diritto canonico ed era responsabile dei tribunali. Diventa parroco. Vescovo, guardami bene. Diventa parroco, vado a trovarlo. Oh, ciao, come stai? Guarda, questa è la mia parrocchia, un paesino interessante, 3.000 abitanti. Oh, tu che sei dell'ecumenismo, qui sono tanti musulmani, eh. Mi fa piacere. Ma sai cosa faceva quello prima di me? Qui in parrocchia teneva dopo scuola. Ah, che bello. Venivano anche i musulmani. Sarà interessante, gli ho detto io, su questo... Beh, non se ne è convertito nessuno, non è questo lo scopo, io gli ho detto, ma non bastasse questo, gli dico, va bene, ma adesso tu dopo scuola lo fai? Perché no, assolutamente no, io ho chiuso. Però non è che chiudendo dopo scuola quei bambini che vanno a scuola smettono di andare a scuola insieme con i musulmani. Cioè, avevi lì l'occasione per apprezzare la diversità, tradurre questo riconoscimento in pratica. Studiamo insieme, no? Studiamo insieme. Questo sì. Poi un paese di 3.000 anime, ma santo cielo. Cioè, se si va a litigare lì, viene fuori un red lot. Cioè, non vai a casa da nessuna parte su questa cosa, no? E poi cogliere nelle religioni il potenziale di critica della realtà. Beh, qui ringraziamo Trump, cioè cogliere nelle religioni il potenziale critica della realtà, no? Il Papa dice Vance si deve occupare della morale, poi il Papa gli ha risposto, perché una politica senza morale diventa una dittatura, una tirannia. Cioè, ce l'abbiamo proprio in casa questa cosa qua, ce l'abbiamo proprio in casa su questo, cogliere la dinamicità delle religioni. Insomma, il numero 45 fatidico, indicatomi da Don Giacomo, parla, e così dice il testo della nota, per una cultura del dialogo e della pace. Allora, se l'insegnamento va a incidere sulla formazione della personalità e va a incidere, questo è il punto più delicato, sulla costruzione del sé, che cosa vuol dire questo? Questo è il punto. Ma questa cosa è una cosa veramente affascinante. In Italia c'era una fantastica docente di psicologia e filosofia che ha aperto in Italia, prima non c'era, la facoltà di educazione. Si chiama Edda Ducci. Se ci avete voglia, andate a leggere i libri di Edda Ducci. Il titolo di un libro suo è Umanizzare l'umano.
scritto nel secolo scorso, ma è di una straordinarietà fantastica, e lei ha aperto a Roma la facoltà di educazione che non esisteva, e lei era un'esperta nell'analisi, partiva sempre dai classici, quindi da Platone, da Socrate, leggere quei libri lì ci devi spaccare la testa, perché era una persona veramente erudita, bravissima, dai classici attingeva questo, e lei parla dei processi di educabilità umana. Anche stamattina stiamo vivendo un processo di educabilità, cioè la vita è madre maestra, ci insegna, ci istruisce. I processi di educabilità sono dei processi molto importanti, perché i processi di educabilità, Edda Ducci dice, l'educabilità è quella parte di mistero dicibile, è quella parte di mistero dicibile come il diventare l'io che si è. Nei processi della vita ci sono, sono dei processi di educabilità, perché nei processi della vita uno impara a dire l'io che si è. È la famosa disputa che c'è tra l'ipse e l'idem. È più facile dire io, più difficile dire esso. È il dialogo che ciascuno ha con se stesso nei processi di educabilità dell'esperienza della vita. È il dialogo con il riflessivo di se stesso, che è il tu, cioè che è l'essere sé a se stessi. E quando io sono invitato da Dio, vocazione di Abramo, lek leka, va verso la terra, va verso te stesso. E quando io entro in dialogo con il sé di me, io entro in un processo di conoscenze importanti. Il sé di se stessi è innanzitutto il principio per antonomasia dell'educazione. La costruzione del sé nell'insegnamento è fondamentale, perché io non sono un computer che viene, che incamera semplicemente dei dati. Quei dati o mi danno la possibilità di essere me stesso e di dirmi, o quei dati lì mi prendono semplicemente come una macchina, ma io non sono una macchina. Pensate tutta la riflessione sull'intelligenza artificiale adesso. Allora, questo processo di educabilità è un processo che mi insegna, a dialogare con il tu di me stesso. Questo processo di educabilità, antropologicamente parlando, appartiene ad ogni soggetto. Quindi quando io dialogo con un buddista, quando io dialogo con un musulmano, quando io dialogo con un ortodosso, nel momento in cui io entro in dialogo con questa persona e dico e sono vero con me stesso con questa persona, riesco a entrare in dialogo con l'altro, perché l'altro percepisce nel mio dialogo quella riflessione che l'altro ha di se stesso. E quindi è l'incontro, il dialogo è l'incontro di quel tu che è la domanda di ciò che io sono. E io non smetterò mai di essere cristiano, lui non smetterà mai di essere musulmano, l'altro non smetterà mai di essere induista, ma quando io e te dialoghiamo sul tu, cioè chi sono io e cosa sto cercando io di me stesso, entriamo in dialogo, perché questo è ciò che di più caro c'è nell'esperienza della vita. E pensate che qui credente e non credente, credente pensante e non credente pensante, sull'essere sé a se stesso trovano la comunione. Tu mi stai prendendo sul serio, perché tu non mi stai etichettando, tu mi stai dicendo di essere ciò che io sono chiamato ad essere. Nell'incontro con l'altro autentico, l'altro non mi chiede di essere musulmano o induista, l'altro mi chiede di dire: ma tu chi sei? E l'altro mi provoca ed esige da me che io sia vero con me stesso, perché essendo vero con me stesso, l'altro possa incontrare la verità di me. Ma non quella verità che io prendo da un'etichetta, ma quella verità che io ho compreso e l'ho fatta mia e mi permette di vivere.
Questo è il processo. In questo processo io genero non solo una comunità educante, ma genero una coesione sociale che è un processo di pace. Il Papa è stato chiaro adesso in Camerun quando ha parlato della pace. Non è che tu fai la pace perché lanci degli slogan, tu fai la pace perché sei capace di entrare nella profondità di ciò che tu sei. E se tu ti leggi nella profondità di ciò che tu sei, non puoi negare la tua esistenza. Ecco, a me piace terminare qui, perché è il motivo per cui nella conferenza episcopale con l'ufficio UNESU, con l'ufficio IRC, ci siamo messi in dialogo con le istituzioni, Unione della Comunità Ebraica, con le istituzioni, le correnti islamiche, adesso in atto con le istituzioni, Unione Buddista Italiana, Unione Induista Italiana, stiamo scrivendo delle schede, di cui prima le diceva il Vescovo. E queste schede sono fatte e scritte insieme, si sono individuati dei temi, perché abbiamo detto, ma quello che è scritto nei testi di RC è corretto o sbagliato? E se io devo parlare dell'ebraismo, chi è che mi dice se nei testi di RC quando si parla di ebraismo è corretto se non un ebreo? Chi è che me lo dice se non un musulmano? Chi è che me lo dice se non un buddista, se non un induista? Però questo esercizio ha generato una stima reciproca molto bella. E queste schede sono state scritte a quattro mani. Non so se avete visto due pianisti che scrivono sullo che suonano sullo stesso pianoforte. È una cosa fantastica. Suonare a quattro mani sullo stesso pianoforte vuole dire che tu respiri insieme all'altro. Allora, queste schede sono quello che è possibile fare oggi e quello che è possibile insegnare per processi di educabilità della costruzione del sé e per generare una bellezza nella nostra società italiana. Grazie.
Prendi tu?
Beh, sì. Quindi, insomma, proviamo a stare insieme, insomma, noi ci siamo così divertiti e ci divertiremo ancora. Sabato pomeriggio saremo a Fermo, in tour quasi, saremo a Fermo e questa è Gerusalemme nel frattempo. Saremo a Fermo a raccontare queste cose o simili. Ci ascoltiamo, insomma, ci sono domande, interventi, considerazioni, critiche, costruttive, se possibile. E così dialoghiamo un po' insieme fino a che non ci dicono basta. Ecco.
Prima darei la parola all'auditorio che ci aiuta in qualche minuto ad aggiornarci su alcuni dati della situazione dell'IRC e degli avvalentisi dalle nostre parti.
Sì, vediamo a che punto siamo. Dunque, noi riceviamo, siamo obbligati ogni anno a farci dare tutti i dati da tutti gli istituti e poi li dobbiamo mandare a Roma, quali ci fanno la statistica, che è importante sapere come siamo messi e a che punto siamo. Allora, la statistica del 2015-2016, gli avvalentisi erano l'80,53. Sono passati circa 10 anni, adesso siamo al 73,16, che vuol dire che caliamo poco più di mezzo punto all'anno. Può essere tanto, può essere poco, col cambiamento della società. Siamo nell'Emilia Romagna, tra le diocesi, diciamo non quelle che vanno benissimo, perché magari sono Rimini, sono altre diocesi, ma neanche di quelle che vanno molto peggio di noi, per esempio come Bologna. Siamo lì a metà strada. Dunque, l'infanzia ha il 71%, quasi il 78% di avvalentisi. La primaria l'81,19%. Io mi sto chiedendo come mai c'è meno nell'infanzia e più nella primaria, ma lì ci sono dei meccanismi che sicuramente, perché c'è anche il fenomeno adesso di chi non battezza, magari battezza in ritardo, poi magari amico chiama amico, quindi crescono nella primaria. nella secondaria di primo grado è 78,5%, e nella secondaria di secondo grado, se il crollo, no, abbiamo il 61, quasi il 62%, ma è così un po' ovunque. Quello che è molto interessante è quello che diceva Don Giuliano, cioè il dialogo con gli stranieri. Noi abbiamo una presenza di stranieri nelle nostre scuole che arriva a quasi al 18%, e di questo 18% il 12% chiede di avvalersi della religione, che vuol dire stranieri, vuol dire mica solo musulmani, vuol dire, come è stato già detto, anche cristiani non cattolici. Questo è un dato molto, molto positivo, per, così come lo leggevo io. Invece, ultimi, faccio presto gli ultimi dati, invece i docenti, noi abbiamo 101 docenti, sono quasi tutti laici o diaconi, abbiamo un sacerdote, forse due, adesso non ho ben presente, ma non di più, che insegnano religione. Dunque, di questi 101 docenti, 54 hanno fatto il concorso, quello straordinario, qualcuno anche quello ordinario, e quindi abbiamo in gran parte, tolto una quindicina, sono tutti teologi, come si diceva prima, a tutti gli effetti. È stato molto interessante presentare gli insegnanti, perché a volte noi non li consideriamo più catechisti, noi in realtà sono teologi. Cosa c'era ancora da dire? I docenti che stanno studiando sono 14, stanno facendo nelle varie... noi dobbiamo purtroppo mandarli o a Rimini, o a Forlì, o all'Aquila, o a Roma, sono queste un po' le facoltà, è in base al loro lavoro, perché alcuni anche insegnano, e ci sono delle facoltà che permettono di collegarsi da casa e poi andare magari una volta al mese, dal venerdì sera alla domenica sera, in facoltà, in presenza, e quindi le scelte sono in base anche ai loro impegni familiari e anche di lavoro. Mi pare, noi di docenti che non stanno studiando o che ci stanno pensando, ne abbiamo solo 4-5 che hanno una cattedra annuale. C'è un grande problema, secondo me, del futuro. Noi reggiamo, come diciamo, corpo insegnanti. A livello di pensioni, io sono 7 anni che sono, dirigo l'ufficio, ma sono andato in pensione 2-3, quest'anno ne va uno, che sappia io ufficialmente, forse diventeranno 2, però il futuro prevede di incentivare, come si diceva, di proporre anche giovani di fare teologia. La cosa molto interessante, prima con Don Andrea, che è il parroco adesso della mia unità pastorale, ci siamo confrontati, ma noi quanti ne abbiamo, no? Perché poi i parroci, non so se si rendono conto di avere, o se ne tengono in considerazione, abbiamo scoperto, abbiamo fatto il conto che io, la mia unità pastorale, Quartesana, Conaco, Dremo, Comare di Conaco, Comare di Focomort, ne abbiamo 6, che non sono pochi, tra cui 2 diaconi. Quello che è stato molto, io ho seguito sia ieri sia oggi, mi interessava tanto quello che hai detto, che sono impegnati in parrocchia o anche magari in altre parrocchie e frequentano, no? Questa è una delle cose da approfondire molto, cioè di valorizzare, di prendere in considerazione, di stimolare anche gli insegnanti di religione, perché non si limitino solo a insegnare religione, ma che siano inseriti nella comunità parrocchiale. Grazie.
Thank you. si può organizzare l'istituto, cioè no, la scuola, l'ufficio scuola, quello che tu hai fatto sulla novità pastorale dove sei, si può sapere, fatto una divisione, quali sono gli insegnanti di religione che abitano nel territorio delle varie unità pastorali? Questa è una cosa da fare, secondo me. Perché l'aggancio per un sacerdote prima della scuola avviene a livello personale.
Sì, sì, credo che sia importante questo, perché magari uno, col fatto anche che frequentano altre parrocchie, uno non sa di avere un insegnante di religione. Questo sarebbe molto importante. Noi non l'abbiamo mai fatto, quello di chiedere che parrocchie frequentano, no? Però è una delle cose che andrebbe fatto. Una...
Non sapete dove abitano?
Sì, noi sappiamo dove abitano, però non sappiamo a volte, oppure lo sappiamo nel momento in cui facciamo il colloquio iniziale, che si diceva, no? Che c'è la presentazione del parroco. Senza la presentazione del parroco noi non mandiamo alla firma del vescovo l'incarico, però sarebbe da chiarire. Invece abbiamo tutto lo schedario, quello sì, c'è Monica che è bravissima, che noi abbiamo tutto l'archivio con tutto ben preciso su dove svolgono la loro crescita spirituale. Non lo sappiamo, cioè pur sappiamo di alcuni, ma di altri forse ci sfugge.
Sì, reagisco al volo, cioè dando un'ulteriore strategia, magari un ulteriore metodo per esperienza, non dico che sia assoluto o assolutamente corretto. Con la discrezione di dire, sì, noi abbiamo fatto un po' i poliziotti, nel senso di dire, siccome c'era proprio una lacuna enorme sulla questione anagrafica, allora siamo stati lì con 70 persone, si può fare, ecco, cioè, non si può fare. Strategicamente potrebbe essere utile in diocesi come queste, grosso modo siamo abbastanza consonanti, carta e penna, cioè mappa della diocesi alla mano, zone pastorali segnate sulla mappa. Noi, quando abbiamo fatto questo lavoro, poi si sono asciugate un po' le cose. In diocesi eravamo 19 unità pastorali, adesso siamo arrivati a 15, 16. Abbiamo diviso proprio per fasce la nostra diocesi, dai monti al mare, e abbiamo, passatemi il termine, costretto, ecco, gli insegnanti a fare gruppo, cioè a primo incontro di formazione 3-4 anni fa, abbiamo detto: gli insegnanti che abitano verso Cingoli formano un gruppo, gli insegnanti su Macerata Est un gruppo, Macerata Ovest un gruppo, e abbiamo consegnato loro tramite Classroom eccetera dei compiti, cioè dire: ok, nell'anno vi chiediamo di organizzare degli incontri per un minimo di 6, un massimo di 10 ore di formazione. Alcuni gruppi sono stati molto virtuosi, altri meno, ma poi non siamo stati lì a contare, evidentemente. Però questo ci ha permesso di individuare insegnanti sul territorio, conoscerli, dire al parroco di quella zona: oh, senti, ma ti hanno chiesto una stanza, oppure il parroco ci ha detto: guarda, gli insegnanti mi hanno chiesto a Montefano, hanno chiesto una stanza, che faccio? Dico: e beh, insomma, che fai? Che devi fare? Ecco, cioè, digli di sì, ok? Quindi per dire no, basta, ti chiedo scusa.
Io ho percepito questa necessità di una interdisciplinarità, come avete mostrato anche oggi. La domanda che voi girate, o anche guardando la nostra diocesi, vedete questa anche riforma della curia, dei rapporti fra noi sacerdoti su questi argomenti, ma anche una volta parlando con un insegnante di religione, mi diceva sì, delle superiori, no? E mi diceva: guarda, in questo quadrimestre, fra gita scolastica, assemblea studentesca, assemblea d'istituto, progetto 1, progetto 2, ho fatto 3 ore di lezione. Quindi anche per esempio, qua Cinque veramente c'è bisogno di una capacità di presenza veramente completamente nuova rispetto ai metodi anche solo di 25 anni fa. Quindi volevo, se potete dire una parola su questa interdisciplinarità, come coinvolge le curie e come coinvolge anche magari le unità pastorali.
Qui è complessa la questione, perché poi la vita di una comunità ecclesiale locale è veramente ricca e già forse piena, e compresa quella della scuola. Poi, laddove c'è una scuola come dire, morbida e accogliente, non mangiano troppe ore agli insegnanti di religione, laddove, come ho in mente una scuola in diocesi nostra, la dirigente è proprio, cioè, passato il termine molto plastico, una mangiapreti, ecco, e quindi ciò che è cattolico o che ha un po' la puzza, no, di fede, di qualsiasi tipo di religione, non per quale si chiama tutti, no, ok, quindi mangia ore su ore di educazione civica, ore su ore di religione cattolica. Quindi nella complessità della realtà, secondo me, anzitutto per stimolare e far fermentare questa interdisciplinarità serve una relazione alta di qualità e di scienza, di consapevolezza, di cultura anche ideologica, cioè un po' che quello che è scritto lì, no? Cioè qualità e coraggio, ovvero noi dobbiamo in qualche modo, perché appartiene anche al nostro mandato, dare degli strumenti il più possibile alti, credibili, affidabili, e quindi ingaggiare una relazione forte, ecco, che in qualche modo difende laddove c'è bisogno anche spazi dentro la scuola. Cioè se vediamo che in un mese facciamo 3 ore di lezione, e capita, succede, in un quadrimestre 3 ore di lezione è già, non so, tantissime durante l'anno, è lì, cioè se noi, come dire, un po' mandiamo insegnanti a scuola con le spalle coperte e quindi più robuste, questi insegnanti possono, insomma, difendere un po' uno spazio. D'altra parte possono in diocesi mangiare e respirare una cultura interdisciplinare, cioè partecipare alle riunioni uffici di curia, mettersi dentro magari incontri affini, che ne so, con la catechesi, piuttosto che con l'ufficio del comunismo e il dialogo, piuttosto che con la pastorale giovanile, ad esempio. Una cosa bella che in alcune diocesi in giro per l'Italia accade è l'esperienza delle settimane di vita comune dei ragazzi e ragazze delle superiori, e questo ingaggio avviene attraverso gli insegnanti di religione cattolica che dialogano con la pastorale giovanile e insieme preparano queste convivenze in un monastero, in una realtà di religiosi della diocesi, e passano una settimana di vita comune insieme in cui i ragazzi vanno a scuola, studiano e poi, cioè, insomma, la sera si danno dei contenuti, un percorso che si porta avanti. Quindi cioè sfruttare un po' la realtà che c'è, ecco, con tutta la complessità del caso, e essere molto creativi, ecco, credibili da una parte, quindi forti anche a livello teologico e culturale, e credibili, cioè molto anche vicini, ecco, agli insegnanti.
Ci sono esperienze qui in Italia, cioè di insegnanti di religione che invitano a parlare in scuola di altri, non so, un imam o ecco. Ci sono anche queste esperienze, ed è possibile, per fattibile dal punto di vista anche scolastico, ecco, invitare queste persone.
Rispondo io, sì, cioè assolutamente sì, l'importanza c'è, ce n'è, ci sono e crescono anche, perché poi ci vengono anche raccontate. Ad esempio, noi ogni anno abbiamo un corso di formazione nazionale per 120 insegnanti in collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito. E molto dell'osservatorio per noi passa lì, non solo lì ma anche lì, e ci sono esperienze molto virtuose. Ad esempio una scuola primaria, mi viene in mente questo esempio così un po' più, diciamo, più vivido in testa, ma anche per le secondarie, in cui i docenti di religione cattolica hanno invitato rappresentanti del loro territorio di altre o confessioni cristiane, quindi un pastore protestante, un sacerdote greco-cattolico piuttosto che ortodosso, un imam, un ebreo, quando trattano, quando l'unità didattica sull'ebraismo, no? A parlare. Questo però, e questo quindi è possibile, esiste e il Giro per l'Italia c'è, assolutamente questa cosa è molto presente e in crescita. Quello che è interessante è il lavoro previo che fa l'insegnante in classe, cioè per arrivare all'ora di incontro con il rappresentante di altra religione è possibile che l'insegnante abbia lavorato più di un mese, quindi più di un'unità didattica, due, tre unità didattiche, di due mesi, tre mesi, per arrivare a quell'incontro lì. Perché non solo è il lavoro di preparazione della classe, ma è un lavoro, passatemi il termine, diplomatico, di buoni uffici e relazioni con il consiglio di classe, il collegio dei docenti e con il preside o la preside. Ecco, perché la firma, poi il permesso, l'autorizzazione, insomma, perché altri possano accedere all'ora di lezione viene dalla dirigenza, insomma. Ecco, quindi c'è tutto il lavoro d'ufficio e non solo il lavoro di educazione didattico, ecco, quindi, però è possibile laddove gli insegnanti sono creativi, forti, belli, coraggiosi e hanno davvero un po' le spalle non solo personalmente forti ma coperte anche un po' dalla chiesa locale, ecco, quindi c'è un, di fatto è vero e si percepisce un lavoro sinergico laddove si incontrano anche le altre regioni a scuola. Ecco, l'esperienza, scusate, del una sorta di laboratorio dei talenti, ecco, insegnanti di regioni che si mettono insieme a quelli di storia, geografia, lettere piuttosto che scienze e in un, non so, un sabato pomeriggio tengono una scuola aperta, presentano dei lavori, penso sempre alle scuole primarie, non so quelle un pochetto più, presentano dei lavori che hanno fatto i bimbi magari cristiani, musulmani insieme, un esperimento di scienza, no? Laboratorio dei talenti, e questo viene raccontato dai cristiani piuttosto che dai musulmani, ma insieme, ecco, quindi questo è possibile e lì la scuola è aperta, in alcuni casi sono venuti i parroci di quel territorio piuttosto che il rabbino, piuttosto che la partita Siri, piuttosto che insomma l'imam o il pastore, cioè, la scuola è aperta, ecco, se esistono cose del genere. Sì.
Su questa cosa è interessante la conoscenza. Ecco qui la sinergia, cioè se si chiama un imam o si chiama un prete ortodosso o si chiama una testimonianza ebraica, qua c'è il MEIS, quindi penso che ci possa essere un contagio positivo anche per la bella figura di Spagnoletto, è molto importante che questa cosa sia fatta in sinergia con l'ufficio per l'ecumenismo e dialogo, ok? Perché magari quelli da lì l'insegnante dice sì, ma io lo conosco perché sono amico, sai, amico, lo conosci, ma tu sei l'insegnante della chiesa che ti manda, bisogna passare da lì, cioè bisogna mettersi in rete su questa cosa, perché questo permette un circolo virtuoso molto, molto importante su questa cosa, senza dimenticare che non è che noi invitando un membro di un'altra comunità religiosa, di un'altra confessione, veniamo meno nella nostra confessione, cioè il punto di riferimento è nostra etate. E quindi il punto di riferimento è quella cattolicità che ci diceva Paolo VI. Cioè non è che in quel momento lì noi smettiamo di vivere l'insegnamento perché adesso diamo il microfono al musulmano o diamo il microfono all'ortodosso. No, non è così. Cioè è proprio il Vaticano II che ci porta a vivere quell'esperienza lì, e quindi diventa un'esperienza interculturale, intraculturale, interculturale e transculturale, perché questo processo permette un salto di qualità nella stessa società, perché a volte queste cose sono cose che vanno a coinvolgere sì il dirigente, sì il preside, ma a volte c'è anche il sindaco, a volte c'è anche l'assessore, a volte c'è, cioè può raccogliere, avviene anche il vescovo, cioè possono essere, sì, bisogna vedere che cosa si va a progettare, no? Ma deve essere in questa funzione, non semplicemente in una funzione di dare un dato, questo è il concetto, no? Cioè il Ramadan, andiamo all'Iftar, ho capito, andiamo all'Iftar, ma se dopo che hai fatto l'Iftar aspetti il prossimo Ramadan, cosa serve fare quel star lì, cioè quella rottura del digiuno. Cioè devono nascere delle relazioni su questo e capire come poter poi...
Abbiamo un'esperienza purtroppo, nel senso che una decina di ragazzi che frequentano un istituto tecnico qui a Ferrara, nella mia zona, dove sono adesso, che hanno fatto un po' il disastro. Sono marocchini, adolescenti, perciò proprio... E allora è bello perché si è messo in rete la scuola, prima di tutto, con alcuni professori che poi conosciamo, eccetera, e ha messo insieme sia il gruppo di genitori marocchini, sia i responsabili, anche l'imam, noi come parrocchia, un po' tutti, anche il sindaco, per fare qualcosa già dentro alla nostra realtà parrocchiale. Perciò la scuola è diventata poi il perno un po' per muovere tutto questo. Perciò secondo me, io vedo che la difficoltà certe volte è nelle nostre comunità più che altro, perché adesso ormai la società, almeno quella che ha a che fare con la realtà giovanile, è abbastanza aperta su questo incontro, su questo dialogicare, non so come si dice, non dialogare, ma dialogicare, perché è l'unico modo per poi arrivare a, non dico a risolvere i problemi, però almeno a incontrarsi e a vedere che poi i problemi loro sono anche i nostri, e questo è un po'. Questa è una piccola esperienza.
La ringraziamo con Giuliano e con Davide per questo incontro, dove ci sono soprattutto molte domande aperte e argomenti anche da approfondire. Volevo sottolineare due aspetti che ci riguardano da vicino come diocesi. Il primo è l'aspetto della formazione degli insegnanti. È vero che in questi anni ne sono andati pochi in pensione, ma la tabella che ci ha dato la CEI per quanto riguarda la nostra diocesi prevede che in 5 anni il 30% vada in pensione, quindi 30 persone, ecco. E quindi abbiamo bisogno che queste persone vengano sostituite non da semplici educatori che troviamo nelle nostre parrocchie, ma da persone che si preparino. E quindi abbiamo bisogno effettivamente di investire e di proporre ad alcune persone delle nostre comunità anche questa scelta lavorativa come insegnante, come teologo, ecco. E proprio perché noi non abbiamo più l'Istituto Superiore di Scienze Religiose, ma è a Forlì e a Bologna, e alcuni appunto vanno a Santa Croce, a Roma, che fanno i corsi nel weekend, eccetera. Allora abbiamo fatto la richiesta alla facoltà teologica, Cardinal Zuppi, che è il prefetto, insomma, della facoltà teologica e rettore della facoltà, cancelliere della facoltà teologica, di poter avere un'aula didattica a distanza, ecco, a Casaccini. Faremo un investimento in questo senso. La domanda è già stata presentata alla Congregazione dell'Educazione Cattolica, stiamo aspettando in modo tale da poter iniziare da settembre quest'aula didattica, per favorire anche il fatto di quegli insegnanti che, finendo la scuola alle 5, alle 4, possano rimanere almeno a formarsi nel territorio, non fare invece chilometri. Da questo punto di vista però è importante che noi individuiamo e facciamo delle proposte in questo senso a persone che possono effettivamente un domani essere i nuovi insegnanti di religione, visto che questa figura è particolarmente importante. Secondo problema, ne abbiamo parlato anche lunedì scorso nella conferenza episcopale regionale, ne abbiamo fatto cenno anche quando nel Consiglio Permanente si è parlato di questo documento, si sono fatte delle osservazioni. comunque sta calando il numero di persone che si avvalgono dell'insegnamento alla religione, non solo perché hanno un'altra religione, ma perché non hanno una religione, ecco. E quindi sempre di più questo. Il tema dell'alternativa e della loro alternativa è un tema che sta diventando importante. E una riflessione importante è che quest'ora alternativa non sia annullata facendo entrare prima, dopo, oppure facendo uscire prima, ma sia un'ora ancora di religione, ecco, perché la religione, il sacro, è una dimensione fondamentale per l'esperienza umana in quanto tale, ecco, l'antropologia ce ne insegna, tutta la scuola di Rossi in poi, ecco. Quindi preparare delle persone che un domani, se non avranno le ore per l'insegnamento della religione, possono fare delle ore di religione, in senso sul sacro, sul religioso, per quei ragazzi che non frequentano l'ora di religione cattolica. Perché per noi, che una persona non abbia il senso religioso, non capisca l'importanza della persona umana e della storia culturale anche dell'elemento religioso in senso generale, è una grossa povertà. Quindi dobbiamo valorizzare l'ora di religione, ma anche valorizzare l'alternativa con delle proposte un domani, questo fa parte del discorso concordatario, ma anche nella scuola, di valorizzazione anche di quell'ora alternativa, che non venga sostanzialmente annullata, ma che diventi un'ora che comunque sia un'ora di religione, ecco, in senso pieno. Ecco. Questi due aspetti chiedono ancora di più che formiamo delle persone, chiedono ancora di più che abbiamo ad individuare e a proporre questa storia lavorativa anche a dei giovani, che diventa anche una storia di conoscenza teologica e di esperienza. Il tema del laicato si gioca anche su questo aspetto, di avere delle persone preparate nella scuola, ma preparate anche dentro la nostra storia parrocchiale, anche da un punto di vista teologico e culturale, ecco. Quindi su questo è importante che voi vediate se si può fare a qualcuno una proposta, adesso che avremo anche la possibilità di avere l'aula didattica, perché noi l'aula didattica potremo averla se abbiamo almeno 10 alunni, diversamente non ci autorizzano, ecco. Quindi bisogna che favoriamo, certo, non solo per l'insegnamento della religione, si fa scienze religiose, anche per una formazione teologica e laici, però dobbiamo fare in modo che questa formazione sia un bene che molti possano, diciamo, raccogliere e favorire da questo punto di vista. Va bene, diciamo gloria insieme, grazie ancora. Sentiamo ancora Regina Celi, cantato anche prima.
Anche Regina Celi.
Sì, allora. Regina Celi, levare, alleluia, qui a quelle luisti portare, alleluia, resurrensi, sicur dixi, alleluia, ora pro nobis Deo.